Fate molta attenzione al luogo dove andremo oggi. Magia, mistero, esoterismo, utopia, inconscio e viaggi dell'anima. Benvenuti alla Scarzuola di Tommaso Buzzi. La Scarzuola si trova in località Monte Giove, nel comune di Monte Gabbione, una località umbra in provincia di Terni, che rappresenta un vero e proprio inno all'architettura surrealista e visionaria. Per arrivare bisogna percorrere una strada sterrata che si dipana dolcemente in un bosco, fino a un grande portone di legno che interrompe la monotonia di un muro. Dietro il portone un chiostro con 12 cappelline che ricordano la passione di Cristo ed una piccola chiesa. Costruita dopo la morte di Francesco, il luogo infatti è quello di un antico convento costruito dai francescani nel punto in cui San Francesco si era costruito un riparo con la scarza, una pianta palustre da cui deriva il nome del luogo. Nel 1957 l'architetto milanese Tommaso Buzzi, che tanto si era dedicato a tutti i generi di piaceri, diciamo così, della carne, non facendosi mancare nulla, decide di acquistare per dedicarsi alla sua anima questo terreno con tutto ciò che contiene e costruire la sua città ideale, che altro non è se non un viaggio all'interno del proprio io. Una costruzione filosofica, se così si può dire, ricca di simboli e allusioni, che di proposito non vorrà terminare perché il viaggio dentro di noi non ha mai fine e che sarà fatta di tufo, un materiale friabile che non resiste nel tempo perché nulla è eterno, nemmeno la sua città, che dovrà un giorno scomparire come tutte le cose di questo mondo. Invece no. Il nipote Marco Solari, che alla sua morte con grande sorpresa eredita questa strana proprietà, non solo non lascia che il tempo la deturpi, ma anzi diventa lui stesso guida spirituale, un po' filosofo, un po' giullare, come ama definirsi lui, che accompagna il curioso visitatore dentro la storia di questa bizzarra città. E fin qui tutto sembra seguire i canoni di un percorso che ci fa rimanere in silenzio, appagati dalla bellezza dei luoghi. Ma iniziamo il nostro magico giro. Seminascosta, protetta dal verde e dagli sguardi indiscreti, la Scarzuola è luogo magico esoterico nel quale ci si immerge quasi per caso e da cui si esce non solo suggestionati, ma profondamente mutati. Tutto qui ha un preciso significato, nulla è stato creato a caso e se semplicemente oggi la definiamo città ideale, questo è sicuramente riduttivo e non completa il reale significato che chi l'ha pensata e realizzata, dalla tipologia del materiale scelto per la costruzione ai simbolismi di ogni piccola parte, ha voluto dare all'intera opera. Buzzi, architetto visionario e geniale, costruì attorno alla chiesa una scenografia teatrale fatta di scale, simboli, costruzioni, sogni, specchi, pilastri, prati e alberi. Il risultato è un gioiello architettonico, metafora perfetta di un viaggio mistico attraverso la storia umana nell'incessante ricerca della verità. Oltrepassata la chiesa ci si tuffa in un tunnel di verde con numerosi simboli di pietra che porta ad un laghetto coperto di alberi e cespugli, grande come una fontana, dove troviamo tre porte. E da qui ha inizio la visita ed anche il cammino dell'anima che deve scegliere tra le tre porte che rappresentano le scelte della vita, la gloria del mondo, la gloria dell'amore o la gloria di Dio. Attraverso la scelta di uno di questi percorsi dell'anima raggiungeremo il Gadu, la dimora degli dèi, per dirla con parole semplici. L'acqua che arriva al laghetto ci guida, scorrendo prima e poi inabissandosi nella madre terra che ci aspetta alla fine del sentiero. La nostra guida ci aiuta nella scelta, chiaramente la più sensata. Scegliamo quindi la terza porta, quella di Dio. Il sentiero nel tunnel di verde finisce in un prato e la vista che ci si offre è mozzafiato. Un'enorme nave di tufo, con tanto di poppa, tolda e prua, giace adagiata sull'erba, con a fianco un teatro romano, un'acropoli con un palcoscenico a forma di anfiteatro con 7 gradinate e al centro un labirinto erboso che simboleggia le difficoltà dell'uomo per arrivare alla verità. Ad osservare il percorso dell'uomo nel labirinto, un enorme occhio con l'iride a specchio e con le orecchie ai lati, tutti i simboli del percorso della massoneria. Mentre dal lato opposto due torri, una della luna e l'altra del sole, con al centro un mostro gigante, simile a quelli del giardino di Bomarzo. Un enorme mascherone da cui esce di nuovo un filo d'acqua che svanisce per poi rinascere dall'altra parte della nave, dove un laghetto più grande sembra voler far galleggiare questa barca di anime, pronta a salpare verso la gloria degli dèi. Sul lato opposto la poppa della nave, il teatro dell'Arnia, decorato con giganti api dorate, stelle e celle esagonali di alveare, con chiaro significato massonico, che simboleggiano l'operosità di questi animali, perfetti architetti. Inoltre, in molte culture, le api sono ritenute animali sacri, ed ecco che anche Buzzi le vuole inserire come elemento nella sua città per dare a tutta la sua opera un significato sacro. Cominciamo a scendere verso la nave. Un orologio alto come una torre con le lancette che vanno all'indietro ci avvisa di non cercare più il tempo. Stiamo entrando in una dimensione atemporale, dove il tempo del mito, che esisteva prima dell'inizio della storia, quando nacque il tempo lineare, ci accoglie in uno spazio sacro. Subito dopo passiamo vicino ad un gigantesco busto di donna, la Grande Madre, con i seni scoperti, posta a guardia della porta della scienza e della tecnica e della porta dell'arte e della fantasia, che ritroveremo dopo e di cui scopriremo il significato simbolico alla fine del percorso. Da qui entriamo nella bocca della balena e cominciamo a scendere in un tunnel buio, dove una grata e un burattino argentato attaccato alle sbarre ci fa capire che stiamo scendendo nella prigione dei sensi, nel tunnel della memoria, nel luogo della riflessione. Arriviamo quindi al grande teatro verde, con 12 gradinate e una torre mozza, detta della solitudine e della meditazione. Ma siccome dobbiamo liberare i nostri sensi e non tenerli prigionieri dentro di noi, si ritorna fuori alla luce, lungo un viale colonnato, salendo lentamente la scala della vita, larga, comoda, dove la numerologia e le misure dei gradini sono un trionfo di simbolismo. Al termine della salita, la porta dell'amore è un tempio ottagonale dedicato alle dee degli orti e dei giardini, un teatro acquatico con le ninfe a forma di farfalla e un organo arboreo, cioè un gruppo di cipressi che rappresentano le canne di un organo. Infine il tempio di Apollo, completamente in tufo, scevro di decorazioni all'interno, con un cipresso nel centro colpito da un fulmine, per collegare il cielo alla terra e che si rifà agli architravi dei templi greci classici. E guidati ancora dal nostro prezioso giullare, che a volte ridendo ci ricorda le crisi della nostra vita, le chimere che abbiamo inseguito, i sentieri sbagliati che abbiamo intrapreso, abbiamo quasi la sensazione di farci un esame di coscienza. Siamo quasi involontariamente costretti a riflettere sulla nostra vita piuttosto che stare ad ammirare una costruzione un po' bizzarra che abbiamo voluto visitare. Sicuramente una visita molto strana, resa ancor più strana da chi ci accompagna, che tra una pietra e l'altra, tra un aneddoto e l'altro, tra una spiegazione e l'altra, dice in fondo cose molto vere riuscendo a portare in modo quasi magnetico i nostri pensieri lontano. Un portale con ruderi di colonne immette alla Torre di Babele, caratterizzata dalla scala musicale elicoidale delle 7 ottave. Saliamo i gradini di questa scala chiocciola che si allarga maestosamente, dandoci l'impressione di spazio vuoto e di maestosità. Da quassù si vede bene la nave adesso, adagiata sul laghetto, più in alto di noi, un po' lontano. Il tutto crea un colpo d'occhio davvero suggestivo. In alto, di nuovo, ecco che ritroviamo un tunnel, perché nessuno arriva alla meta senza portarsi dietro un qualche peso, e da qui usciamo sotto la prua, dove un trionfo di omaggi alle divinità ci sovrasta. Attraverso la porta del cielo arriviamo ai templi sacri, provenienti da ogni parte della terra, di ogni forgia e collocazione temporale. Riproduzioni di opere architettoniche dell'antichità, senza apparente nesso logico. Vediamo il Partenone, il Colosseo, il Pantheon, il Tempio di Vesta, la Torre dei Venti, la Torre dell'Orologio di Mantova e una piramide di vetro e l'Arco di Tito. Il tempo e lo spazio si annullano in questo conglomerato di inni alle divinità. Entriamo ancora in un cunicolo, usciamo in un piccolo spazio. Per terra è disegnata la forma di un utero dove l'uomo si adagia per rinascere. Proseguiamo di poco e per terra troviamo la sagoma di un cuore. Non si può rinascere se non si ha anche un nuovo cuore. Da qui si apre una porticina. Siamo fuori nel prato, nella luce. Siamo usciti dal fianco della donna con il seno scoperto, alta, maestosa, la madre terra, dalla quale finalmente usciamo rinati. Siamo usciti dal suo fianco come nuove persone che erano entrate dalla terza porta e hanno fatto tutto il percorso per purificare i sensi. Abbiamo ritrovato la strada ed ora è tutto più chiaro e tutta la nostra vita assume un'importanza diversa. Questo è il viaggio che si compie tra le costruzioni che Buzzi ha fatto. Questo è ciò che voleva trasmetterci, attraverso un viaggio sensoriale più che reale, attraverso il quale imparare a guardare dentro noi stessi e dentro la nostra anima, più che vivere di cose superficiali e materiali. Andiamo via in silenzio. Troppo è stato visto e troppo è stato sentito. Nessuno di coloro che hanno condiviso con me questa esperienza ha voglia di parlare, ma ognuno di noi riflette, perché questa è una visita che fa riflettere. Attraversiamo di nuovo il cortile, la chiesa di Francesco, mentre la guida rimane dietro di noi ad osservarci uscire, mentre scende il tramonto su questo luogo davvero incantato ed unico. Il portone si è chiuso, sono di nuovo nel bosco. Un luogo strano dove vi ho portato oggi, un viaggio insolito e particolare, ma intrigante e coinvolgente come ogni viaggio deve essere.